24 mattino.
No, no e poi no.
Così, così, a caso, Lauricella verso la fine della stagione radiofonica mette audio a caso. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
E allora oggi comincio, sì, sì e poi sì. Oh. È giusto che io corregga i miei errori, i miei lapsus. Ieri per esempio ne ho fatto uno gravissimo,
sì.
Non per gli ascoltatori ma per me, nel senso che ho detto che vicepresidente del Parlamento europeo è stata nominata, eletta lì a quarta pelle, invece è Pina Picerno, che è un personaggio a me notissimo. Ma ho fatto confusione nella mia testa, perché lo giudico due donne simili per molti versi. Pina Picerno non ha sposato Claudio Martelli, quindi non ha delle aderenze.
Anche perché non può essere bigamo Martelli, quindi non credo, almeno cioè legalmente.
Martelli può essere bigamo, secondo me, però insomma può, se la legge glielo consente. Comunque Pina Picerno, che ha un valore particolare, a parte che c'è oggi una bella intervista sua a Matteo Pucciarelli su Repubblica, ma perché le ho confuse? Perché sono due donne che in modo diverso, in tempi diversi e con una forza diversa, perché appunto Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, durante gli ultimi due anni si sono battute in controtendenza a una parte borbottante del loro partito, che è il PD, per tenere fede ai valori occidentali, la Picerno in particolare per la battaglia sull'Ucraina, e quindi ho fatto confusione. Mi scuso, mi sono arrivato una pioggia di cose, non capisci niente.
Ignorante.
State calmi, ma sì, state calmi, state calmi. Io chiedo ai miei ascoltatori, faccio errori, mi scuso. Sì. Solo a differenza degli altri io me ne scuso. Grande lode a Pina Picerno, mi stanno molto simpatiche tutte e due, spero che tutte e due abbiano un grande destino nella sinistra europea, non dico neanche nella sinistra italiana. Non spenderò una parola sul giorno dell'elezione di Ursula von der Leyen, vedremo se ci sono dei voti, non lo spendo perché l'hanno spese tutti. Sì. Mi fa ridere, tu come sai io sono molto, come tu sai, io sono molto dubbioso quando c'è il 100% l'unanimità dei commenti. Allora, oggi sui giornali italiani all'unanimità consigliano, su tutti i giornali li ho letti, consigliano a Giorgia Meloni di votare per Ursula von der Leyen. Apro parentesi, forse glielo consiglierei anch'io se fosse toccato a me scrivere ieri. Però c'è qualcosa che mi suona stonato, nel senso, troppo facile, tutti i commentatori sono ursuliani e quindi tutti dicono dai vota scusami, uno deve fare anche dei ragionamenti.
Una cosa, sarà la terza o quarta intervista di Enrico Letta che leggo, che dice Meloni deve votare von der Leyen. Ho capito, d'accordo,
cioè, è così facile, cioè tutto ciò che è ovvio, facile, scontato. La vostra fonte, capito? Se siete il fratello o la sorella di Ursula von der Leyen e consigliate a uno di votare Ursula von der Leyen, è un articolo sprecato. Molti sono ben motivati, però è magari più interessante un articolo che si interroghi su perché, visto che c'è l'onda montante della destra in Europa, Giorgia Meloni debba tenerne conto, capito? E rappresentare un ponte fra quell'onda, lei è l'unico capo di governo di destra che c'è in Italia, un ponte fra quell'onda montante, non solo per le cose meschine, non lasciare spazio a Salvini, ma è più interessante una riflessione su questo piuttosto. Comunque, per non sapere né leggere né scrivere, ripeto, avessi dovuto scrivere anch'io, mi sarei messo lì, vota Giorgia, vota Ursula.
Quindi consigliamo a Giorgia Meloni comunque di votare.
Vabbè, pure noi consigliamo, uniamoci al coro.
Sì,
costa qualcosa?
No, niente.
Credi che qualcuno ti chieda? Non costa assolutamente
niente.
E, leggo, continuo a leggere vicende, delle vicende americane. Il povero Biden gli ha beccato pure il Covid, e siccome lui dice che è l'unico che può sconsigliargli di ricandidarsi al medico, il medico oggi dovrà andare, insomma, con tutte le precauzioni a vedere come sta davvero. Però mi sembra che lui stesso sia rassegnato, perché ieri ha fatto delle tali lodi a Kamala Harris che, insomma, credo che... E poi tu mi segnalavi stamattina all'alba che le agenzie battono, che tutto lo staff trumpiano si sta rimodulando per fare la battaglia elettorale contro Kamala Harris. Insomma, si dà quasi per scontato che rinunci. Quanto alle cose dell'Ucraina, mi ha fatto sorridere Medvedev, che dice le cose che gli altri non possono dire. No, Medvedev è il più alto in grado in Russia, che dice... E gli hanno fatto una domanda sul 2035, ha detto: ma che ne so io se nel 2035 l'Ucraina esisterà ancora, Kiev esisterà ancora, non mi voglio spendere su questa cosa. Diciamo, le intenzioni di pace della Russia nascondono retropensieri di questo tipo. Ma passando all'Italia, voglio parlarti di ineleganti, di cose che a mio giudizio sono ineleganti, e comincio da Pier Silvio Berlusconi, che ieri, intervenendo a una convention di media, si è tolto ad annunciare nuovi programmi, questo lo spostiamo di qua, questo lo mettiamo di là, ha fatto delle considerazioni, per carità tutte legittime, su, in cui mescolava cose di interesse aziendale, cioè il canone, gli spot, quello che fa la RAI, che non è, a cose di interesse più generale, meno particolare, per cui tutti i giornali oggi si interrogano se ha deciso di scendere in politica, scenderà in politica prima lui, la sorella ha scelto lui. Io trovo che un capo azienda, lui non dovrebbe, cioè, suo padre era un tipo un po' particolare, lui è lui, capito? E quindi secondo me gli converrebbe, sarebbe più elegante, ecco, mettiamola così, tenere distinto. Se fai un discorso da capo azienda, fai un discorso scritto, fai il contrario di quello che faceva tuo padre, occupati dell'azienda, oppure se vuoi entrare in politica anche per gradi, entra in politica. Ma fare quei discorsi, oggi mi faceva così tenerezza un'intervista di Tajani al giornale, che dice: ma no, ma ci sentiamo tutti i giorni, non ce l'ha con me, vi giuro, non è che mi accusa di essere moscio, perché l'idea che dà è: sei un moscio, Forza Italia non vale, senza mio padre non vale niente, io sarei, perché ci sono anche i messaggi che involontariamente uno manda per motivi che non conosce, che non controlla. L'altra persona che mi è sembrata inelegante è l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando, che ha fatto l'ennesima intervista oggi, tratta bene, bella, larga, ampia, Daniela Preziosi sul Domani, per dire che Toti se ne deve andare. Siccome lui è quello candidato, tra l'altro non ufficialmente, dal PD a prenderne il posto, ed è l'unico fra gli ex ministri che è rimasto senza posto dopo la ricommissione, perché gli altri una commissione, un'auto di servizio, così se la sono presa. E questa cosa di scendere in campo per dire a Toti che se ne deve andare, a parte tutte le considerazioni che abbiamo fatto ieri e te le risparmio, quelle sul fatto che i partiti si muovano per appoggiare delle iniziative giudiziarie contro i loro avversari, secondo me avevano promesso che non l'avrebbero più fatto e invece continuano a farlo. Però, visto che sei il candidato, sarebbe stato molto più sorprendente se avesse detto: non so, però Toti lo considero una persona per bene, qualcosa di sorprendente, no? Ma quello che è candidato a fare il successore e che... insomma, non lo farei. Sul fronte opposto non avrei fatto quello che ha fatto il ministro Nordio. Lui ha fatto una cosa inelegante, ma l'ha fatta almeno in maniera elegante, che ha detto che lui si è messo a leggere la fenomenologia dello spirito di Hegel, e l'ha capita benissimo. Poi si è messo a leggere l'ordinanza contro Toti e non ci ha capito niente, e che quindi Hegel è molto più chiaro, almeno diciamo l'ha fatta in maniera meno rozza, in modo più raffinato. Ma anche lì sei il ministro di giustizia, quello è della tua parte, evita di e sei anche un ex pubblico ministero, quindi evita di dare giudizi di merito su cose sulle quali sei tenuto a essere neutrale. Ti convinco?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, quindi, in quella frase di Nordio lui la fa precedere da una frase nella quale dice: no, per quanto riguarda l'ordinanza, noi abbiamo ricevuto come ministero, non la commento, e però dico che, diciamo, anche quello è discutibile.
Bravo. La foto del giorno è una foto in cui, dopo quella partita benefica di cui abbiamo già parlato ampiamente ieri, c'è un abbraccio molto caloroso fra Matteo Renzi e Lee Schlein, che manderà su tutte le furie il campo, il borbottio che da 10 anni anima il PD. Commenti su commenti a questa foto, io non ho letti tantissimi sui giornali.
Certo, perché ci occupiamo, il paese si occupa di cose importanti, come è noto, e quindi diciamo diventa il fatto.
Io ho letto quelli di Elisa Calessi, di Francesca Schianchi, di Maurizio Crosetti e di Federico Sorrentino. Insomma, ne ho letti tanti in cui dicono sotto sotto questi si telefonano, si chiamano, è chiaro che saranno, secondo me la persona più nervosa del giorno è Carlo Calenda, perché lui stava facendo una cauta marcia di riavvicinamento al PD, dicendo però se sui diritti bla 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 bla. Renzi, che come è noto è più lesto di tutti, dopo la partita e alcune telefonate, stando a quello che leggo sui giornali, ha fatto questa foto a braccio, e questa foto a braccio terrà a campo. Vedrai adesso la povera Schlein dirà: ma quello va abbracciato, che devo fare, sputargli in faccia? Perché è chiaramente una foto voluta da Renzi, che ha un senso vivace della comunicazione, e quindi passerà tutto il giorno a doversi difendere. Però quella foto potevi risparmiare. L'altra notizia del giorno per me è che l'Abbé Pierre, che è morto nel 2007, è stato accusato di molestia sessuale per casi che si sono svolti fra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, anche in tempi più recenti. Come sapete, l'Abbé Pierre è considerato un santo in Francia, anche se ha avuto ha avuto degli sconfinamenti nella politica. Per un certo periodo è stato accusato anche di essere l'ispiratore alla lontana delle Brigate Rosse italiane, ma non è di questo che si parla. È che io mi domandavo stamattina, leggendo i giornali, se non è il caso di fissare un limite temporale per le denunce di casi di molestie sessuali, perché qui sarebbero quasi 10, però tutte cose molto difficilmente verificabili, perché sono cose che risalgono a 30, 40, 50 anni fa. Ora, sicuramente io non metto in dubbio quello che ho letto sui giornali, la Abbé Pierre sarà stato, oltre che un santo, anche un porcellone. Però bisognerebbe intervenire in una maniera più sapiente, perché non è giusto che uno sia sputtanato 15 anni dopo la morte per delle cose di comunque se di, i giudici hanno
di 50 ritenuto anni prima, di 60 anni prima addirittura sarebbe
Sì, 60 anni prima, chissà che hai fatto tu 60 anni fa, che facevi sul piano sessuale.
Io niente, io proprio guarda, manco esistevo.
Sì, ma
io invece conosco a te
e i tuoi genitori
certo,
che facevano io così. Guarda, sui tuoi genitori, per il solo fatto di averti concepito, ho dei dubbi. Si sono molestati a vicenda, secondo me questa è una cosa.
Va bene.
L'ultimo finiti gli ineleganti. L'ultimo caso di ineleganza è un un'eleganza anche qui, è elegante perché è un'intervista a Aldo Cazzullo e Elvira Serra di Gianrico Carofiglio sul Corriere sì. della Sera, in cui lui, devo dire, è autoironico, dice: l'invidia mi ha afflitto a lungo, ho lavorato ma non riesce a sparire. E però, parlando delle mancate vittorie allo Strega, dice: altri fanno lobby meglio di me. Ora, questo io non l'avrei detto, nel senso che implicitamente accusa tutti i vincitori del premio Strega, fra i quali lui non è, premio al quale lui ha concorso, di essere stati vincitori perché fanno lobby meglio di lui. Secondo me ha ragione, ti dico, apro e chiudo una parentesi, avendo lavorato in editoria per tanti anni, secondo me dice una cosa vera, però a volte ci sono delle cose vere che non vanno dette, nel senso che un giorno che Carofiglio dovesse vincere il premio Strega, uno direbbe: ah, stavolta hai fatto lobby meglio di tutti gli altri, cioè sì. Non concorri neanche a un premio che è noto che i lobbisti si muovono, e ripeto, io
oppure meglio vincerlo, Paolo, oppure meglio vincerlo e poi dirlo, cioè una volta che l'hai vinto sì. dire: signori miei,
questa mi sembra assolutamente geniale, giustissimo. Tu vinci il premio Strega, dici: sapete perché l'ho vinto? Il mio libro sì, è discreto, ma non è il migliore che ho scritto, però la lobby che si è mossa a mio favore è stata talmente potente che con mio massimo gusto ha stravinto su tutte le altre lobby. Questa sì che sarebbe una dichiarazione che terrebbe, ma accusare le altre lobby di aver lavorato meglio della sua sì. non è un granché,
è offensivo anche nei confronti della sua lobby. Va bene,
guarda che domani è l'ultima puntata dell'anno,
siamo insieme tutta l'ora.
Ma d'estate, se succede qualcosa,
io ripasso qua in redazione a un certo punto nell'arco di agosto, però a fare dei giornali radio, quindi inopinatamente gli ascoltatori sentiranno la voce, ma insomma
può succedere. Ma per esempio se c'è il ritiro di Biden,
no, guarda, non mi interessa niente,
quello lo devi ascoltare,
esatto,
ormai è Kamala. Per te Biden si è già ritirato il Covid.
Sì, tra l'altro notava qualcuno, Paolo, prima di chiudere e di salutare, notava qualcuno e forse è l'ultima persona al mondo che si fa il test per il Covid, cioè nel senso che mi sembra che ormai nessuno ci faccia più caso, però ma magari sbagliando naturalmente, ha fatto giusto lui, però forse
sbagliando, bisognerebbe fare sempre il test per il Covid.
Giusto.
Non si sa mai. Guarda che è ricomparso,
gira.
Tanto vale farlo,
caro Paolo.
A domani.
Ciao.
Potremmo dare una gioia a Paolo Mieli. Giulia Crivelli, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica, e così la smetti di andare a giocare a tennis a Monte Carlo.
24 mattino.
Allora, spazio dedicato oggi al fisco, alle tasse, alla riforma fiscale, ai decreti che se ne occupano e che dovrebbero essere in arrivo. Stiamo cercando di raggiungere, perché ce l'avevamo in linea, poi è caduto, il vice ministro all'economia Maurizio Leo. Buongiorno e benvenuto, vice ministro.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Spero di non essere caduto fisicamente.
No. Era caduta la linea. Guardi, in corner, la trasmissione finisce domani. Siamo particolarmente soddisfatti perché noi, diciamo, siamo particolarmente amanti delle materie fiscali, la inseguiamo da un anno e mezzo. Speriamo che questo sia l'avvio di una proficua serie di interviste. Allora, eccoci qua, dunque. Io inizierei con lei dallo stato dell'arte della riforma fiscale. In parte ne ha parlato ieri anche il ministro Giorgetti, o comunque si è intuito qualcosa, o meglio si è capito che si sta proseguendo sui decreti di attuazione, decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Ne sono stati varati una serie, ne mancano ovviamente molti altri, un provvedimento estremamente complesso come sappiamo. Fino ad oggi sono stati emanati decreti che sono vicini al costo zero, per così dire. C'è il rischio, proprio perché magari gli altri costano, di un allungamento dei tempi, vice ministro?
Ecco, innanzitutto va detto che questa delega per la riforma fiscale è stata approvata in via definitiva dal Parlamento nel mese di agosto del 2023. Da allora ad oggi sono stati varati in via definitiva 10 decreti legislativi, 9 già sono in gazzetta ufficiale, il decimo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, non appena il Presidente della Repubblica rientrerà dalla sua missione all'estero, quindi ritengo che già la prossima settimana potrà essere inviato in gazzetta ufficiale. È un decreto importante perché riguarda la cosiddetta riscossione, dove sì, noi tendiamo una mano ai contribuenti che hanno difficoltà a pagare le imposte e che quindi diciamo prevediamo dei meccanismi di rateizzazione un po' più lunghi e cerchiamo di gestire questo stock del magazzino che ammonta a 1206 miliardi ed è uno stock importante che si è accumulato nel corso del tempo e che per il quale bisognerà pensare a meccanismi di sbaltimento. Sui prossimi decreti legislativi, quindi abbiamo detto 10 già sono approvati.
Mi scusi, un interludio. Di quei 1200, quanti ne considerate pienamente recuperabili? Cioè quanti se ne possono riscuotere davvero di quei 1200 miliardi?
Allora, che cosa succede? Siccome l'operazione è molto molto complessa, come può ben immaginare, noi abbiamo pensato di istituire una commissione presieduta da un presidente di sezione della Corte dei Conti e con dei dirigenti del Dipartimento Finanze, della Ragioneria e anche degli enti locali per fare un po' un monitoraggio, vedere quanti di quelli sono possono essere riscossi, perché rispondere alla sua domanda oggi è molto molto complesso. Non sappiamo se ci sono soggetti deceduti, soggetti falliti e via dicendo, quindi è una ricognizione che deve essere fatta un po' a 360 gradi per capire quanto è irrecuperabile. Questo è il motivo per cui affidiamo questo compito a una commissione che per i carichi sino al 2024, perché dal 2025 sì, cambia la musica, sì, perché abbiamo detto dal 2025 in poi se vengono affidati dei carichi a agenzie entrate riscossione o si riscuote nei 5 anni oppure questi carichi vengono restituiti all'ente impositore, poi ci sono diverse strade da percorrere, ma è un diciamo un moloch che dobbiamo sì, affrontare e abbattere, perché altrimenti porteremmo avanti questa situazione per anni senza venirne mai a capo, quindi questa sì, è la strada. Come le dicevo, invece, sì, per quanto riguarda gli altri decreti legislativi, ci sarà quello che farà un fine tuning del concordato, della cooperative compliance, un altro che riguarderà le dogane e poi altri due che riguardano le imposte indirette diverse dall'IVA, mi riferisco all'imposta di registro, alle successioni e via dicendo, e poi uno che riguarderà le imposte sui redditi. Penso che tutto questo scenario si completerà prima della pausa dei lavori parlamentari, insomma, quindi stiamo procedendo a ritmi serrati.
Senta, a proposito di riscossione, qua oggi c'è leggo il dato che pubblica oggi il Sole 24 Ore sulla riscossione della Tari da parte dei comuni, che diciamo c'è un terzo che manca all'appello, poi come lei sa perfettamente essendo un grande conoscitore della materia, c'è molto varia da comune a comune, però so che ci sono in ballo, c'è il lavoro appunto sui decreti legislativi appunto sul fisco di regioni e comuni. Là come ci si sta muovendo? Perché anche là il tema della riscossione di questi di queste imposte da parte di regioni e comuni è una questione decisamente complessa.
Anche lì uno dei decreti legislativi che dovrà essere varato anche in tempi abbastanza brevi riguarda i tributi regionali e i tributi locali. Al riguardo stiamo lavorando in stretta sintonia con la conferenza unificata, perché ovviamente qui siamo nell'ambito di materie che devono essere condivise e concordate con il mondo dei comuni, il mondo delle regioni. Penso che anche lì potremmo sicuramente allineare la disciplina della riscossione, la disciplina degli accertamenti, quindi come lei giustamente diceva, noi oggi abbiamo asimmetrie tra la riscossione degli enti locali e la riscossione diciamo dell'erario, dello Stato e via dicendo, quindi anche lì possiamo creare dei meccanismi di sostanziale omogeneità e poi andare un po' avanti per vedere come creare dei meccanismi diciamo virtuosi per il mondo degli enti locali, il mondo delle regioni per riscuotere diciamo più facilmente.
Una breve pausa e poi torniamo da lei.
24 mattino.
La vorrei portare su un altro tema che è stato di grande discussione anche politica, che è il famoso concordato preventivo biennale, sul quale si sono addensati, Vice Ministro, come sa, una serie di dubbi sul fatto che possa ricevere una scarsa adesione perché è scarsamente conveniente per i contribuenti. Oggi il Sole 24 Ore, in un pezzo, nell'apertura di Norme Tributi, che non le sarà sfuggito, fa una simulazione su quello che può avvenire per una serie di partite IVA. Uno psicologo che andrebbe a pagare il 67,9% in più, reddito, siamo su redditi bassi, un'agenzia pubblicitaria il 28% in più, un agente immobiliare il 14,6% in più. Cioè, l'ipotesi che sta circolando, e credo anche forse il vostro timore, è che non finisca per non funzionare un granché questo strumento.
Io sarei il più ottimista. Innanzitutto, il concordato preventivo biennale si colloca in un meccanismo di diverso approccio nei rapporti fisco contribuente, perché come ho detto già in altre occasioni, noi vogliamo tendere la mano ai contribuenti onesti, quelli che magari hanno difficoltà finanziarie, e siamo inflessibili assolutamente nei confronti di coloro i quali fanno frodi, pongono in essere comportamenti dolosi. Sul concordato preventivo biennale dobbiamo tenere presente che le commissioni parlamentari, sia le due finanze Camera e Senato, sia le due bilancio Camera e Senato, hanno audito il mondo delle imprese, le associazioni di categoria, Confcommercio, Confartigianato, CNA, il mondo delle professioni, e loro hanno dato tutta una serie di suggerimenti per rendere più per dare più appeal a questo provvedimento. Il governo sarà attento alle loro istanze, e da quello che abbiamo sentito dalle associazioni di categoria può funzionare il meccanismo, apponendo dei correttivi, per esempio introducendo dei meccanismi di flat tax incrementale. Ecco, questo è un tema su cui si può ragionare, sul quale il governo e il Consiglio dei Ministri in particolare potrà riflettere per rendere appetibile. Ovviamente questo meccanismo non tutto è meno che un condono, perché parliamo di un flat tax, se così vogliamo chiamare, su ciò che è un incremento rispetto alle posizioni 2023. Quindi da questo punto di vista, ma ovviamente sarà una valutazione che si farà in Consiglio dei Ministri, è un qualcosa che secondo me può funzionare e può rendere di maggior gradimento questa disciplina per i contribuenti, per le partite IVA. Sappiamo che i soggetti interessati, tra forfettari e soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono circa 4 milioni e mezzo. Quindi in questo modo io penso che possa questo provvedimento andare a buon fine e creare le risorse, passaggio che volevo ricordare, creare le risorse per abbassare la pressione fiscale, perché il nostro obiettivo è prendere delle risorse da questo concordato per abbassare il carico fiscale per il ceto medio, e questa è la strada da percorrere.
Quindi questo potrebbe essere un correttivo sul quale, come ci diceva, deciderà il Consiglio dei Ministri. Ce ne sono altri che immagina? Possibili, naturalmente.
Sempre sul concordato biennale.
Certo.
Sì, ci sono per esempio una serie di misure che possono tener conto per esempio delle perdite che si sono prodotte negli esercizi di concordato, fermo restando poi il pagamento di un minimo di 2.000 euro. Se vi sono delle perdite che emergono da altri componenti che vengono assunti ai fini della determinazione del reddito, queste saranno riportabili in avanti. Poi abbiamo dato più spazio pure per aderire al concordato entro il 31 ottobre. Quindi ci sono tutta una serie di condizioni che penso le professioni e nel mondo delle imprese potrà valutare per aderire a questa proposta.
Noi abbiamo la forza come sistema fiscale, mi viene da dire come Stato, di andare a controllare più nettamente e più rigidamente coloro che non aderiscono al concordato preventivo e che il fisco sospetta che stiano evadendo?
Tenga presente che sino ad oggi i controlli erano tarati un po' sulla capacità operativa degli uffici. Abbiamo implementato le risorse umane dell'Agenzia delle Entrate, circa 4.000 unità in più, visto che erano assolutamente sotto organico, diciamo che l'agenzia di entrata era sotto organico, le abbiamo implementate, stiamo spuntando moltissimo, e questa è la chiave di volta, diciamo, del sistema, sulla tecnologia. Parlo di interoperabilità delle banche dati, intelligenza artificiale, e nei prossimi giorni addirittura potranno essere date degli elementi, fatte delle segnalazioni ai contribuenti per dire: guardate che abbiamo riscontrato delle anomalie, e quindi valutate bene, perché questa, diciamo, è una possibilità importante per adeguarsi e via dicendo. Quindi attraverso questi meccanismi noi favoriamo anche i contribuenti, diamo degli alert in modo tale che i contribuenti sappiano che effettivamente il fisco non è più quello di una volta, ma usando la tecnologia è in grado di contrastare l'evasione.
Ma non è una specie di grande fratello fiscale anche quello? Cioè, lo dico in questo caso quasi più che al viceministro dell'economia e al tecnico, lo dico all'uomo politico che voglio dire,
no, una cosa... Allora, lei ha posto una domanda molto importante e mi piace dare una risposta chiara. Non è un grande fratello, perché tutto è stato concordato con il garante della privacy. Noi non ci spostiamo di un millimetro se non viene tutto validato dal garante della privacy, che ha detto che queste banche dati sono banche dati pubbliche, che tra loro interconnesse possono dare dei risultati molto significativi per contrastare l'evasione fiscale. Quindi è un tema assolutamente su cui prestiamo grande attenzione.
Sì, questa però appunto è la risposta tecnica, no, Vice Ministro? Cioè, nel senso, è chiaro che è compliant, come si dice, con quello che richiede il garante della privacy, poi però c'è un elemento politico, se vuole, su questo fronte, che è la riflessione che la vostra parte politica che rappresenta il governo in questo momento su questo fronte, sul fronte del controllo rigido e attento e così puntuale dei contribuenti, ha avuto delle dichiarazioni un po' più morbide, mi viene da dire, no?
Ma io, guardi, c'è una condivisione da parte di tutti gli schieramenti, sia di maggioranza che di opposizione, che il fenomeno dell'evasione fiscale, quell'evasione callida, quell'evasione brutta, va sicuramente combattuto, perché non possiamo tollerare più un'evasione che oscilla tra gli 80 e 100 miliardi di euro l'anno. Pensi quante cose si possono fare, sanità, istruzione e via dicendo. Allora è un fenomeno che dobbiamo combattere. Lo possiamo fare con le sole risorse umane? Penso che c'è un limite, perché è chiaro che non si possono controllare in un anno 4 milioni e mezzo di partite IVA. Quindi dobbiamo usare la tecnologia, però dobbiamo essere al tempo stesso molto molto vigili e attenti di non andare a creare quello che lei giustamente definiva il grande fratello. Quindi noi oggi abbiamo oltre 140 banche dati pubbliche, quindi dove abbiamo elementi, no, che vengono immessi nel sistema, incrociandole noi abbiamo degli elementi per cui possiamo adottare quella che noi chiamiamo compliance, quindi informare il contribuente. Dice: guarda che tu, e la logica del concordato è proprio questa, dice: noi oggi sappiamo tante cose, quindi ti diamo la possibilità di metterti in regola. Non è che vogliamo subito partire come si faceva nel passato con accertamenti, sanzioni e via dicendo. Lavoriamo ex ante per creare un clima più sereno tra fisco e contribuente, ma senza abbassare la guardia nella lotta all'evasione fiscale.
Senta, l'ultima domanda: più volte ha affrontato il tema del credito d'imposta. Intanto la ringraziamo per il merlo di sottofondo che ci piace tantissimo, devo dire la verità. Ha affrontato il tema dei crediti d'imposta, ricordando come sparsi e quella ci sono 226 crediti d'imposta e sia possibile fare una bonifica in questa materia. Si immagina da dove si possa partire?
Guardi, i crediti d'imposta rappresentano un fluvio di interventi agevolativi che sta inquinando un po' il sistema fiscale. Noi dobbiamo favorire taluni crediti d'imposta, quelli che sono mirati all'innovazione, pensi il 4.0, la ricerca e sviluppo, il 5.0. Ecco, questi crediti d'imposta devono essere sicuramente agevolati e favoriti, però bisogna razionalizzarli, semplificarli. Non possiamo pensare che lo Stato, con una norma di legge, concede ai cittadini, ai contribuenti, la possibilità di fruire di agevolazioni attraverso crediti d'imposta e poi magari per aspetti interpretativi si va a colpire il contribuente perché magari non viene messo bene in evidenza il requisito della novità. Ecco, noi su questi temi stiamo intervenendo per dare certezza ai contribuenti e ovviamente dobbiamo un po' far dimagrire questo mondo dei crediti d'imposta che poi diventa ingestibile per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria.
Allora, mi segnala un ascoltatore che ha qualcosa dell'ornitologo, che probabilmente è un usignolo, a me sembrava un merlo, a dire il vero intanto. Comunque io la ringrazio, grazie al Vice Ministro all'Economia Maurizio Leo per essere stato con noi. Alla prossima, buona giornata a tutti, dobbiamo chiudere rapidamente. Grazie a tutta la squadra, a domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.